Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ci sono i tisici dell'anima. Non sono ancora nati che già cominciano a morire e sono avidi di dottrine della stanchezza e della rinuncia. Vorrebbero essere morti e noi dovremmo onorare questa loro volontà. Guardiamoci dal risvegliare questi morti e dal far torto a queste bare ambulanti. Incontrano un malato o un vecchio o un cadavere e subito dicono: la vita è confutata. Ma essi soltanto sono confutati, è il loro occhio che vede dell'esistenza solo quella faccia. Avvolti in spessa malinconia e avidi dei piccoli casi che adducono la morte, così attendono e stringono i denti. O invece si appigliano agli zuccherini e si ridono della loro puerilità in questo, pendono della loro pagliuzza di vita e si ridono del loro essere ancora appesi a un filo di paglia. La loro saggezza suona: un pazzo che continua a vivere, ma così pazzi siamo noi, e questa appunto è la cosa più pazza della vita. La vita non è che dolore, così dicono altri, e non mentono. E allora fate in modo di non soffrire più, fate in modo che finisca la vita che è solo dolore. Questo è un pezzo tratto dal Così parlò Zarathustra di Nietzsche, dei predicatori di morte, e oggi parliamo dei predicatori di morte oggi. I tisici della vita, infatti, sono coloro che ti chiedono di sentirti in colpa se hai avuto fretta di tornare alla vita. I predicatori di morte sono quelli che indicano i morti e li usano per farti vergognare del tuo normalissimo desiderio di normalità. Sono quelli che prendono l'eccezione da loro amata e la trasformano in regola perenne. A costoro io dico, insieme a Nietzsche, non chiederò mai scusa per la mia fretta di tornare a vivere. E ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Cibo per gli zombie, cibo per i morlocchi, cibo per i predicatori di morte. Ora, io ho 34 anni. Verosimilmente sono al 40% del percorso della mia vita, ma nonostante questa statistica bella e buona, tutto potrebbe finire oggi, potrebbe finire domani. Nessuno di noi sa quando verrà meno la propria vita. E perciò, pur essendo uno di quelli che hanno rispettato le regole, criticandole quando non ne riconoscevano la ratio, io rivendico il diritto di voler tornare il prima possibile alla vita. A maggior ragione adesso che le cose sembrano veramente andare bene, a maggior ragione adesso nonostante quelli che vogliono che le cose non vadano così bene, a maggior ragione adesso in cui le voci si affastellano e dicono: ma no, l'emergenza non è finita, anche se i dati non mostrano questo, a maggior ragione adesso io rivendico questa possibilità di dire: voglio tornare in fretta alla vita. Pur comprendendo la necessità di non nuocere a me stesso o agli altri, seguendo le regole, rifiuto l'idea di sopprimere il mio desiderio oltre a ciò che mi pare ragionevolmente sopportabile. Tradotto in parole povere, ho seguito le regole, andando sempre a guardare perché quelle regole esistevano, e quando le ho trovate ragionevoli le ho seguite, sempre stando allerta, perché l'eccezione non è la normalità. Ora, di fronte a quello che è accaduto in quest'ultimo anno e mezzo, tante strade interpretative si aprono, ma adesso che le cose stanno aprendosi, che cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel grazie alla campagna vaccinale, credo che alcuni altarini si siano svelati, alcuni ruoli in questo momento storico preciso si siano manifestati. E allora credo che sia importante ragionarci, perché questi ruoli continuano a dire cose che vanno assolutamente viste per quello che sono, cioè sterco intellettuale. I predicatori di morte, come li chiama Zarathustra, non sono un'invenzione letteraria di questa opera straordinaria che vi consiglio di leggere, Cum Grano Salis, c'è la mia monografica su Nietzsche nel caso, o anche tanti libri che aiutano alla lettura, come Che cosa ha detto Nietzsche di Mazzino Montinari. Però, dicevo, non sono creature mitologiche, esistono. E i predicatori di morte li abbiamo visti molto spesso sui giornali, nei telegiornali, fra i commentatori, su internet. Sono quelli che moralizzano di fronte a ogni manifestazione di vitalità, in qualsiasi caso, che sia una corsa al parco, vi ricordate un anno fa, o sia una festicciola fra ragazzi, o sia l'apertura dei bar, o sia gruppi di persone che adesso cominciano a tornare nelle piazze, gruppi di persone che vogliono tornare alla vita, e questi moralizzano perché in realtà non si può. Sono coloro che giudicano la mancanza di spirito di sacrificio, soprattutto quando si tratta di scapestrati giovani fra i 18, 16 e 20 anni, dimenticando che essi stessi a quell'età non avrebbero mai saputo vedere un'oncia del valore di spirito di sacrificio, perché la vita non è sacrificio per gli altri, la vita è un'altra cosa. E sono quelli che lodano chiunque nutra la sensazione della catastrofe permanente. E tutti gli altri, quelli che dicono no, questa cosa finirà, sta già finendo e dobbiamo cercare di cambiare atteggiamento immediatamente, tutti questi, io compreso, sono negazionisti, sono disastrosi per la società. Ora, questi predicatori di morte non sono quelli che vogliono semplicemente continuare a star chiusi in casa, vogliono continuare a vivere sotto restrizioni, ma ci mancherebbe, uno è libero di farlo senza nessun problema. Sono quelli però che non vogliono soltanto seguire le regole amando profondamente le restrizioni, più o meno consapevolmente, ma pretendono che chiunque le contesti venga giudicato da un tribunale. E questa è una frase che io ho letto veramente. Verranno giudicati da un tribunale coloro che hanno voluto riaprire velocemente, hanno contestato i lockdown e tutte queste cose qua. C'è proprio questo giustizialismo covidesco, latente e non troppo latente. Costoro usano, ed è questa una cosa veramente odiosa, usano la figura di chi è morto tragicamente, terminando il proprio tempo su questa terra a causa del Covid, per dire che chi esprime il dissenso nei confronti delle restrizioni manca di rispetto ai defunti. E questa è pura superstizione, perché è un tipo di pensiero completamente retorico che nulla ha a che vedere con il ricordo di chi è morto, ma ha a che vedere con la volontà di difendersi dal fatto che il mondo sta tornando piano piano a una certa normalità. E questo non lo sopportano. Perché vedete, sono proprio i morti che mi ricordano la scarsità del mio tempo qui. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, nel Daily Cogito dedicato proprio alla morte, recuperatevelo. Però è il fatto che delle persone muoiono davanti a me che mi ricorda quanto poco tempo io abbia su questa terra. Sono loro che mi spingono a desiderare di usare al meglio il mio poco tempo a disposizione, di non sprecarne, di non demandare a qualcun altro il tempo della mia vita e di voler costruire un progetto per la mia vita, usando il tempo a disposizione nel miglior modo possibile. E per fare questo bisogna sempre usare la ragione, non obbedire perché qualcuno ti dice di obbedire, ma magari obbedire perché non vuoi delle conseguenze, sempre però dicendo appena queste ragionevoli motivazioni verranno meno, bisognerà subito riprendersi in mano la propria vita. Io questa cosa l'ho imparata sulla mia pelle, ne ho parlato in passato, come quando morì uno dei miei migliori amici, Alessio, e io lì sentii non la necessità di un lutto eterno, ma sentii che era mia responsabilità usare meglio quel che mi restava da vivere. L'esperienza della morte, sia essa individuale o collettiva ancora meglio, dovrebbe spingere la società a usare ancora meglio il proprio tempo, non a ritirarsi, non a dire «No, no, il mondo è pericoloso, aspetta un attimo, in virtù del fatto che è morta gente, ritirarci». Questa cosa qua non ha nessun senso, è pura superstizione, è pura cerimonia religiosa e non ha nulla di ragionevole. La morte ci mette di fronte alla necessità di prendere una direzione e quindi obbedire per necessità, ma solo finché è riconoscibile ragionevolmente la ratio che sta dietro alle regole. Perché dietro a questa visione, dietro all'esperienza di morte, che vogliamo nascondere in tutti i modi, che non vogliamo affrontare e anche dire rispetto per i morti significa ritirarci, è un modo per nascondere la morte, ricordiamocelo, la morte ci dice guarda che il prossimo potresti essere tu. E no, non sto gufando a te che mi stai ascoltando, lo sto dicendo a me stesso. Il prossimo potrei essere io, per Covid o chissà perché cos'altro. Hai poco tempo per stare lì a evitare di aprire il mondo e aprirti al mondo. E quindi tutte queste cose hanno a che fare con i predicatori di morte. Come capite, predicatore di morte per Nietzsche non significa colui che parla sempre della morte, ma colui che parlando della morte non parla veramente della morte, ma parla della propria paura, della propria angoscia. I predicatori di morte in quest'epoca scrivono sui giornali cose abominevoli che vediamo ogni giorno. Scrivono che i giovani devono vergognarsi di stare nelle piazze a fare casino fino a notte fonda. Questi predicatori di morte stanno dicendo ricordate il silenzio del lockdown, il silenzio della pandemia, il silenzio della quarantena, e ricordano quel silenzio e vorrebbero ritornarvi, perché il silenzio è una dimensione pacifica. È il contrario, loro non sanno gestirlo e quindi devono pretendere che gli altri facciano scelte uguali alle loro e che le regole quindi assecondino qualcosa che ha fatto in qualche modo piacere a loro, ma che non fa bene al mondo, e vedremo poi perché. Scrivono che i giovani sono egoisti ad avere dubbi, per esempio su AstraZeneca, non hanno spirito di sacrificio. Mi fa molto ridere questo, perché si sarebbero mai sacrificati loro a 18 anni, avrebbero davvero vissuto quel tempo della loro vita come sacrificio per gli altri, che sia esso un bene comune, il bene degli altri, chiamatelo come vi pare. Veramente a 18 anni una guida etica sana è quella di dire sacrificati per gli altri? No, io non credo che nessuno a 18 anni possa prendere quel principio come guida etica. Forse lo sviluppi andando avanti con l'età, ma più perché vuoi che gli altri si sacrifichino per te, che è una cosa un po' diversa. E poi scrivono che la fretta di tornare a vivere, a lavorare, a festeggiare è la causa delle tragedie come quella del Mottarone. L'abbiamo visto tutti, Ezio Mauro, Montanari sul Fatto Quotidiano a scrivere che vedi, il Mottarone è capitato perché la gente c'ha fretta di tornare a vivere. Questa colpevolizzazione terrificante. Voglio dire, non avete visto quanto sia pericoloso vivere? Allora è evidente che il Covid ha svelato una verità per queste persone, che la vita è pericolosa e che per evitare quel pericolo bisogna ritirarsi, occupare mezzo posto nel mondo. E questa è una retorica che io ora rigetto pienamente. Con questo Daily Cogito vorrei dirlo una volta per tutte: chi si comporterà in quel modo lì, chi comunicherà in quel modo lì, per me sarà smascherato. E attenzione, qui una giusta postilla, anche se l'ho già detto, però io voglio essere molto chiaro: non sto dicendo che chi ha seguito il lockdown, le restrizioni, sia questo tipo di persona. Anch'io sono stato chiuso in casa, anch'io ho rispettato il lockdown, contestando le misure quando le ritenevo sbagliate, ma non ho mai fatto disobbedienza civile, tantomeno ho fomentato disobbedienze civili, e anzi ho cercato sempre di mandare messaggi il più possibile moderanti rispetto alle restrizioni e diciamo così di contestazione usando il cervello. I predicatori di morte sono quelli che vorrebbero vedere questo tipo di visione perenne, che vedano allungato lo stato di emergenza, le misure restrittive, indefinitamente. E ci sono. E anche se lì fuori quelli che predicano queste cose vi diranno «Ma no, anche a me il lockdown non piace, anch'io voglio tornare alla normalità». non è vero, è una menzogna, c'è della falsità in quella persona che vi dice così, in realtà c'è un desiderio, forse non esattamente consapevole, di ritornare a quel lido protetto, caldo, tranquillo, che è la casa al di fuori del mondo, come monadi senza finestre, che all'interno del giaciglio della propria abitazione hanno tutto quello di cui hanno bisogno. E ovviamente, da quel punto di vista lì, sperano che l'Eden non finisca mai. Ma l'Eden non finisce. Non finisce. Non esiste l'Eden. E quindi dobbiamo tornare prima o poi ad aprirci al mondo. Ora, io credo che in tutto questo ragionamento dobbiamo renderci conto che nessuno deve chiedere scusa per la fretta di tornare a vivere. Perché di questo si tratta. Lì fuori è pieno di gente che dice: pagheranno le conseguenze della loro fretta di tornare a vivere. Pagheranno le conseguenze delle loro scelte. In realtà, di quella cosa non dobbiamo mai chiedere scusa. Infatti, la catastrofe si limita con una temporanea rinuncia, con le regole, il lockdown, ed è giusto che sia così. E ribadisco, io le ho seguite quelle regole. Quando c'è la catastrofe, deve limitarsi quella catastrofe attraverso misure che poi a posteriori possono risultare più o meno ragionevoli e che in quel caso vanno contestate sulla base delle ragioni e del dibattito pubblico. Ma la catastrofe si supera riprendendosi in mano la vita. E allora nessuno che chieda di fare questo, di riprendersi in mano la vita, può dover chiedere scusa, perché è una cosa completamente folle. La libertà, anche se in questi mesi forse ci hanno convinti del contrario, la libertà non ci è temporaneamente concessa da un misericordioso demiurgo. Questa idea è alla base di qualsiasi dittatura. Io sono il demiurgo, il sovrano, il governante, il presidente del consiglio, e ti concedo la libertà. Ma la libertà non te la concede nessuno, perché nessuno è proprietà di un altro uomo. Noi la libertà l'abbiamo in quanto entità dotate di ragione, le quali decidono, attraverso il dibattito e la negoziazione sociale collettiva, di limitare quella libertà per il raggiungimento di uno scopo. Ma la anormalità è la limitazione della libertà, non il contrario. E noi invece ci stiamo convincendo, attraverso questi predicatori di morte, che la libertà ti è concessa e che devi ringraziare di averla, devi essere all'altezza della libertà che questi demiurghi ti concedono, devi meritarti la libertà. Anche questo abbiamo letto nei giorni scorsi. Ed è un pensiero completamente nichilistico, sviato. Non c'è vergogna nel mal sopportare quello che le regole temporaneamente impongono. Abbiamo passato mesi in cui ogni volta in cui uno diceva: oh ragazzi, coprifuoco per queste cose potrebbe non funzionare, io stesso l'ho fatto varie volte, e un sacco di gente che diceva: ah, ma sei un virologo? Ma sei un immunologo? Ma sei un epidemiologo? Ma sei un vigile? Evidentemente il coprifuoco non lo capisci. Non c'è vergogna nel mettere in discussione regole che limitano la libertà, perché mettere in discussione le regole significa stare allerta ed essere pronti ad accantonarle quando le ragioni di quelle regole verranno meno, altrimenti ci troveremo a rovesciare il mondo. Io odio il lockdown, lo odio con tutto il mio cuore, è una posizione che esprime qualcosa di legittimo. Io detesto chi propone il lockdown come misura, è una posizione assolutamente legittima. Poi, di fronte a questo principio, posso arrivare a dire: ok, fino a questo punto posso anche sopportare il fatto che ci sia questo tipo di misura. Ma devo essere sempre ben consapevole che non ci si vergogna per contestare una misura che limita la libertà. Nel lockdown noi perdiamo la vita intesa come progetto, perché non possiamo più progettare nulla, viviamo di giorno in giorno, perdiamo la dimensione che ci rende umani, il progetto, la possibilità di dire: io voglio andare in quella direzione. E di nuovo, se è sopportabile con ragioni ben determinate per un periodo di tempo, come è successo, non è sopportabile che poi delle persone dicano: questa cosa va estesa fino a che non si arriva alla vita a rischio zero, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Accanto a tutto questo, io vorrei ricordare alcuni aspetti che sono determinanti per delineare ancora meglio il ragionamento. Quindi voglio ricordare che le rinunce delle generazioni più giovani sono state devastanti. Non solo la scuola e l'istruzione, che porterà con sé delle conseguenze incredibili, ma ovviamente anche l'esperienza della scuola e dell'istruzione, e quindi l'interscambio, e quindi la relazione, per quanto, e anche questa è una cosa che abbiamo detto varie volte su Daily Cogito, per quanto la DAD sia stata un'esperienza necessaria per un periodo di tempo, però averla estesa per un intero anno scolastico, senza mai fare nulla per mettere in sicurezza le scuole e i trasporti, è stato qualcosa di abominevole. E adesso questi poveri cristi che fanno anche la maturità con quell'esame di solo orale assurdo verranno fuori con un ricordo orribile dell'istruzione e della scuola, e ce ne siamo persi per strada tanti. Ma non solo, io vorrei ricordare che a 16-19 anni, anche se molti di questi predicatori di morte non si ricordano i propri 16-19 anni, a quell'età un anno e mezzo di esperienza di vita perduta significa un anno e mezzo in meno per cercare e trovare la propria strada. In quell'età lì si sviluppa una mentalità in cerca di quello che può essere il talento, in cerca di se stessi, come dice di nuovo Nietzsche. Diventa te stesso. Com'è che si diventa se stessi? Riconoscendo i propri talenti. E com'è che puoi riconoscere i tuoi talenti? Beh, relazionandoti con gli altri, raccogliendo esperienze, empiricamente capendo cosa fa per te e cosa non fa per te. Sono queste le cose che hanno permesso a me, per esempio, di capire cosa volevo fare nella vita. E un anno e mezzo perso in quell'età significa un anno e mezzo in meno per fare questa cosa determinante per lo sviluppo della persona, per tutta la sua vita e il suo futuro. Quando si dice questa è una generazione perduta, non si sta dicendo soltanto è una generazione che ha imparato male la matematica. No, non è quello il punto. Il punto è che è una generazione che ha avuto molto meno tempo rispetto agli altri per fare quelle esperienze determinanti per capire cosa diavolo fare nella propria vita. E questo come conseguenza, e lo stiamo già vedendo, porterà una montagna di danni psicologici, sociali, comportamentali, causati dalle restrizioni che avranno una lunghissima coda. E anche lì, per questo, nessuno che dica dobbiamo tornare in fretta alla normalità potrà essere tacciato di negazionismo, dovrà vergognarsi o dovrà sentirsi in colpa. Assolutamente no. La colpa, che ci piaccia o meno, è nella necessità di chiudere questi ragazzi. È una colpa, diciamo così, comprensibile, che nessuno può arrogarsi se non quando è stata gestita male, e quindi è stata necessaria per un periodo, ma adesso bisogna cercare velocemente di tornare alla normalità. Molti di coloro che predicano la necessità di restrizioni più lunghe e dure, quelli che urlavano alla catastrofe quando Mario Draghi ha parlato del rischio ragionato, vi ricordate le persone che a inizio aprile, quando Draghi ha detto ok, cominciamo a riaprire cum grano salis, prendendoci un rischio ragionato, un rischio calcolato, vi ricordate quelli che dicevano sui giornali, su Twitter, nei telegiornali, sarà un macello, avrete sulla coscienza migliaia di morti? L'hanno detto anche a me, io me le ricordo bene queste cose. E invece non è accaduto. Sapete perché non è accaduto? Perché in realtà le cose sono state fatte in un certo modo, molto meglio rispetto al governo precedente. Ecco, molti di quelli che predicavano la catastrofe perenne e che la predicano tuttora, dobbiamo renderci conto che hanno vissuto situazioni privilegiate nella loro abitazione, magari vivendo in famiglia, con persone degne con cui trascorre il proprio tempo, e quindi in realtà sono state bene in casa e valutano le altrui scelte sulla base di quel bene. Ma signore e signori, il fatto che voi abbiate vissuto bene in casa, come ho vissuto bene io in casa, per fortuna, non è metro di paragone per tutti gli altri individui. Lì fuori è pieno di gente che si è trovato chiuso in casa con persone che non voleva, magari amanti con cui volevano lasciarsi, genitori che detestavano, altre persone con cui non volevano condividere, soprattutto un periodo di grande sofferenza. Quindi si valuta sulla base di un privilegio l'altrui esistenza, quello sì che è un privilegio che andrebbe tarato nella valutazione di questo problema. Quelli che predicano questo tipo di allungamento delle restrizioni, che ancora oggi si vedono, è probabile che non abbiano avuto danni, per esempio lavorativi o relazionali, anzi magari hanno avuto vantaggi, come per esempio tutti i creatori di contenuti digitali, come i miei colleghi, io stesso lo dico tranquillamente, dalla pandemia noi, signore e signori, ne abbiamo avuto un enorme vantaggio, perché il pubblico è aumentato, il tempo trascorso nei contenuti è aumentato, e io ve lo dico, Fra i miei colleghi, lo sento, lo vedo, il timore di perdere pubblico quando il lockdown verrà meno esiste e non c'è nulla da nascondere, è esattamente così. Queste persone hanno avuto empatia per i morti, ma non per i vivi. Sapete perché? Perché i primi si prestano meglio a certe retoriche, non rispondono, non si possono difendere. E quindi è tutto questo da tenere a mente, perché la pandemia ha creato conflitti di interesse. Molte persone che raccontano la propria prospettiva come obiettiva, seguo la scienza, in realtà non stanno seguendo la scienza, stanno seguendo la propria tendenza a dire io voglio che questa cosa continui, e lo fanno irrazionalmente perché ovviamente questa cosa non può continuare da nessun punto di vista, però lo fanno per tanti motivi. Alcuni lo fanno perché hanno usato la pandemia come spinta per l'agenda politica. Non è un caso che durante la pandemia, anche questo ne abbiamo parlato, siano aumentate le affiliazioni alla centralizzazione del potere, il ruolo dello Stato, l'economia di espansione monetaria e via dicendo, perché tante persone vedono la pandemia il fallimento del modello neoliberale e quindi la nascita di un modello socialdemocratico più espanso, più ampio e tutte queste cose. Ecco, noi dobbiamo renderci conto e tarare questi aspetti quando valutiamo, e lo dice uno, guarda caso, che ha vissuto una situazione privilegiata, perché io durante la pandemia sono stato bene e le magagne che ho avuto non derivavano dalla pandemia. Non ho avuto danni, anzi benefici lavorativamente, cioè il mio reddito è aumentato nell'anno scorso, quindi tutto a posto. E quindi io sono uno di quelli che avrebbe tutti i vantaggi del mondo a dire oh sì, altri 8 mesi di lockdown, pensa te, il canale esploderà. Ma sarebbe una follia totale, perché contraddirebbe completamente quello che poi io voglio fare della mia vita. Io voglio che la mia vita sia un progetto, che non sia soltanto chiuso all'interno di uno schermo. Voglio fare altre cose, voglio fare esperienze, e so che il mondo funziona quando la maggior parte delle persone intorno a me fa esperienze che permettono agli individui di maturare. E durante il lockdown questa cosa è venuta meno in modo drammatico. I predicatori di morte detestavano la vita prima del lockdown e detestano l'idea che si ritorni a quel mondo, a quella vita. Non possono chiudersi in casa e basta, perché qualcuno direbbe vabbè, se ti sta sulle palle la vita ti chiudi in casa e ciao, ma non possono farlo. Loro devono chiudere anche tutti gli altri in casa, perché è l'unica soluzione. Perché è il mondo lì fuori ad essere brutto e cattivo, e se io mi rinchiudo qui ma il mondo ritorna a vivere, io verrò visto come un paria. Quindi se io mi chiudo in casa ma anche gli altri sono chiusi in casa, non devo sentirmi strano, non devo sentirmi giudicato, non devo sentirmi un altro, sarà tutto normale. Quell'eccezione diventa la normalità. Ecco, io credo che dopo aver rispettato le regole di fronte alla razionalità, dobbiamo combattere con quella stessa razionalità per tornare a progettare le nostre vite, per uscire da questi ambiti che abbiamo costruiti. Perché non c'è nulla da fare, ma soltanto fuori da un ambito come quello del lockdown possiamo tornare a porci domande centrali per la nostra vita. E chi ascolta Daily Cogito da tempo, queste domande le ha già sentite. Che tipo di individuo voglio diventare? Questa è una domanda che non si può porre in un contesto di telelavoro, di D&D, non si può porre in un contesto protetto, perché tu capisci che tipo di individuo diventerai quando l'esperienza ti permetterà di scoprire i tuoi talenti, i tuoi difetti, le tue caratteristiche. E senza quel mondo lì non scoprirai niente e diventerai una maschera, perché indosserai un travestimento che ti permetta di sentirti più o meno presentabile agli occhi degli altri, però mi raccomando sempre a distanza. Non puoi chiederti di quali persone voglio circondarmi, perché nella dimensione del lockdown non puoi circondarti liberamente di persone. Le persone che avrai intorno a te sono quelle che ti troverai nella casa dove abiti, in maggior parte i tuoi familiari. E i tuoi familiari non te li scegli. E se noi ci disabituiamo a scegliere le persone di cui circondarci, Siamo perduti. Devi scegliere liberamente, imparare a scegliere liberamente le persone di cui circondarti. E per questo bisogna tornare a una dimensione di normalità. Non puoi più chiederti cosa voglio fare, cosa voglio essere, cosa voglio diventare fra 5, 8, 12 mesi. Io un paio di mesi fa ho prenotato uno spettacolo che sembra una stupidaggine, ma in realtà è una cosa importante. Uno spettacolo di Notre Dame de Paris, a Jesolo. L'ho prenotato perché Ari mi dice, voglio andare a vederlo. E io quando mi sono messo a cercare sul sito il biglietto per, mentre facevo la prenotazione, ho sentito una cosa strana, ho detto ma quanto è strano prenotare una cosa da qui a 8 mesi, sembra una dimensione inarrivabile, perché il lockdown reprime completamente i tuoi spazi e i tuoi tempi, e quindi ti diventa impensabile immaginare anche solo che fra 8 mesi potrai sederti in un teatro e vedere qualcosa che hai pianificato 8 mesi prima. E lì è il momento in cui ho detto no, questo va assolutamente prenotato, perché devo combattere questa tendenza. Perché darsi un progetto per la vita significa immaginarsi fra 12 mesi, fra 2 anni, poi sbagliarsi, ma è sulla base del fatto che ti sei accorto di esserti sbagliato e del perché ti sei sbagliato che impari qualcosa su di te. Ora, l'anno e mezzo che abbiamo perso, perché in gran parte è stato perso, poi io credo che abbiamo anche guadagnato tante cose, ma è stato perso in gran parte dal punto di vista delle cose che vi ho detto, non ci verrà restituito. E quell'anno e mezzo non ha allungato la nostra vita, semmai l'ha accorciata per il nervoso, per lo stress e tutto quanto. Quindi non è che recupereremo quell'anno e mezzo alla fine, non ce lo ridà nessuno. Ora è il momento di riprendere la vita in mano col poco tempo che ci resta. Ripetendoci questa cosa, ragazzi, ci resta poco tempo. È sempre il poco tempo a restarci. Perché all'inizio ho detto io sarò circa il 40% della mia vita, ma è una statistica, non è vero. Io vivo sempre pensando che ho poco tempo a disposizione. Ed è in virtù di questo che pianifico quello che farò fra 12 mesi, fra 15 mesi. È per combattere questo poco tempo, per estendere, per chiedermi cosa voglio diventare. Al netto del fatto che poi magari non diventerò quella cosa lì, perché mi sono sbagliato o perché durerò molto di meno rispetto a quello che potevo pianificare. Ma è quello il progetto di vita. E dobbiamo ritornare a farlo. E quella cosa lì, che è ciò che veramente ci permette di trovare la felicità, diventare quello che sono, scoprire le mie attitudini, incarnare quel ruolo che in qualche modo è stato disegnato su di me, non per destino, ma perché io sono fatto in un certo modo. Scoprire questo significa darsi un progetto, e questo lo si può fare solo al di fuori di una dimensione di restrizioni, di regole, di emergenza. Per questo contesto anche la decisione di estendere lo stato di emergenza, il quale dovrebbe resistere soltanto in emergenza, e adesso in emergenza noi non siamo più. Perché se tu non fai quello, se tu non fai lo stato di emergenza quando c'è l'emergenza, ma anche quando non c'è, rischi di trasformare di nuovo un'eccezione in una regola. Ora, per concludere, vorrei spezzare una lancia in favore ai predicatori di morte. Io credo che di fronte alla morte, la paralisi è sempre una possibilità, perché ci atterrisce. Quindi finiamo per dire che, per rispetto ai morti, dobbiamo vivere in un lutto perenne. Questo capita anche alle persone, capita, io conosco persone che hanno perso qualcuno vicino, un familiare, un amante, e hanno vissuto per anni in lutto, ma non per rispetto alla persona perduta, ma perché il trauma di quella perdita è stato talmente forte da convincere quell'individuo a ritirarsi. Il lutto perenne è un tentativo di dire io mi ritiro. Io questa cosa la capisco individualmente, la capisco anche collettivamente, ma non è la risposta giusta. Capisco quindi anche chi denuncia quelli che ricominciano come irrispettosi. Lo capisco, riesco a mettermi nei panni di qualcuno che di fronte a quel trauma dice no, stai mancando di rispetto. Ma quella è solo autodifesa. E dobbiamo dirlo a coloro che lì fuori si comportano in questo modo. Quelli che ogni rischio minimo è inaccettabile. È un'autodifesa. Non è un modo per rispondere all'evento. È un altro modo per nascondere l'evento della morte. Non è un modo per portare rispetto ai morti. Perché io voglio tornare a vivere in quanto ogni secondo sprecato della mia vita è qualcosa di cui vergognarmi. E per me ricordare i morti significa usare bene il tempo della mia vita, quello che mi resta. E questo non è spirituale, non è retorico, questo è veramente quello che possiamo fare. Migliorarci in virtù del fatto che a noi resta un tempo che gli altri non hanno. Rispondere a quell'ingiustizia, a quell'iniquità della morte, si muore casualmente per cose che non abbiamo deciso effettivamente, rispondere a quell'iniquità con il proprio progetto. Il mio progetto di vita è anche per chi un progetto non può averlo più. E da questo punto di vista non possiamo sentirci in colpa per tornare a dire di aver fretta di tornare in vita, alla normalità. Non può esserci questa moralizzazione, da nessun punto di vista. E io rifiuterò tutti coloro che continueranno a portare avanti questa retorica, ma cercherò di comunicare con loro in questo modo. Capisco perché lo fai, lo so perché lo fai, ma è sbagliato. Ecco, spero di aver fatto un ragionamento che sia utile, che abbia aperto qualche finestra sull'orizzonte. Spero che questa puntata venga sentita da quelli che sono convinti che no, bisognerebbe assolutamente fare un passo indietro. Come si dice in Gulliver, da oggi occuperò soltanto mezzo posto. No, io non occupo mezzo posto. Quello è irrispettoso nei confronti di chi, sopravvivendo al mio posto, avrebbe occupato tutto il proprio ruolo, tutto il proprio posto. Quello per me è irrispettoso. Quindi grazie mille per chi in live ha seguito, nonostante la concomitante partita dell'Italia, e grazie a chi invece ha sentito anche in differita. Condividete la puntata, fatela conoscere alle persone lì fuori, credo ci sia bisogno di diffondere certi ragionamenti anche per combattere la zombificazione. Quindi grazie per aver seguito, noi ci rivediamo per un'altra settimana frizzantina e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.